un via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Mamma mia come sono basso col microfono, ecco qua, meglio, sì, meglio. Le 7:50 minuti del mattino, eccoci qua, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Ma purtroppo non è mai un buongiorno quando ti accorgi di aver esaurito, mannaggia, le monete, te ne resti lì senza caffè di fronte alla macchinetta del caffè come la scimmia di Kubrick di fronte al monolite e speri perlomeno per reazione di sentir montare dentro di te l'epica sinfonica di Also Sprach Zarathustra del maestro Richard Strauss per provare a rimanere sveglio, e invece niente, niente, te ne resti lì decaffeinato giusto il tempo di venire in onda a testimoniare in modo mirabile, ahimè, l'idea platonica del sonno. Ma comunque, restiamo umani e soprattutto restiamo svegli e vediamo che cosa c'è oggi sui giornali. Intanto sulle prime pagine dei giornali, dove c'è naturalmente molto Silvio, ma anche molto orso, tanto capezzale di Silvio, tanto identikit dell'orso che probabilmente ha ammazzato il runner nei boschi del Trentino. Accanto ci sono naturalmente anche Xi Jinping, Macron e von der Leyen, e per il resto molta pigrizia prepasquale a testimoniare che le redazioni, anche le redazioni, stanno cominciando a svuotarsi prima del ponte. Però ieri sono successe cose, e queste cose vengono documentate dai quotidiani di oggi, cose importanti come per esempio gli stati generali della cultura della destra. Un convegno, un congresso dal titolo più che ambizioso prezioso, anzi direi quasi psichedelico, pensare l'immaginario italiano. E per fortuna i quotidiani oggi ci raccontano quello che è accaduto, a cominciare da Concetto Vecchio, che su Repubblica parte subito dicendo che il più applaudito è stato Pier Francesco Pingitore, lo ricorderete, l'indimenticato regista del Bagaglino, il più ascoltato il ministro Sangiuliano, ma i più sono venuti, scrive Concetto Vecchio, per farsi vedere da Giampaolo Rossi, il prossimo direttore generale della RAI, Hotel Quirinale, Via Nazionale, pensare l'immaginario italiano. Questo è il titolo dunque del raduno della destra che tenta l'assalto al cielo della cultura a Sala Stracorma. Belle signore, nuove leve incravattate, il professor Zecchi, molto TG2, biglietti da visita che passano di mano, e poi spunta pure Pippo Franco. Ma cosa si intende per immaginario italiano? Se la prende con la dittatura del politicamente corretto Sangiuliano e con i giornalisti poliziotti che danno la caccia all'eretico, e già che ci siamo anche con il 68, l'inizio della fine, dice che bisogna stare con i piedi piantati nella tradizione ma slanciandosi nel futuro come gli atleti del salto in lungo. E adesso però facciamo un applauso a Giorgia Meloni, propone il rovello è sempre quello, come ribaltare l'egemonia culturale. E infatti il più citato è Gramsci, liberare la cultura da decenni di egemonia di sinistra, precisa Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura. Il racconto poi prosegue sulla prima pagina del Foglio con Carmelo Caruso, che racconta di una sorta di Trainspotting strapaese. Sembra davvero di stare nel film di Danny Boyle, era Trainspotting destra strapaese. La rete del wifi aveva come nome Impero, password meeting 2023. All'ingresso si aggirava un tedesco con l'infradito, no, non cercava lo spirito di Leo Longanesi e neppure i libri di Guido Keller, peraltro venduti a 18 euro, Guido Keller, il famoso eroe del Pitale, il futurista che lanciò la sua urina sopra il Parlamento. Più semplicemente il tedesco chiede breakfast, burro, pancetta, boni boni, dove, lo ha afferrato un dipendente dell'albergo che gli ha spiegato, gentile ospite, questo è un evento culturale. E lo era, per diamine. Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura, ha teorizzato la spremitura della mail e promesso che aiuterà le fondazioni sinfoniche, ma ha anche avvisato le fondazioni sinfoniche che devono dirlo che è stato lui ad aiutarle, perché ca nessuno è fesso nella Sala Grande. Francesco Giubilei, ormai una star delle TV e animatore di questo festino sfrenato, è più frizzante delle bollicine, è vestito come Amadeus, invita a prendere posto. Da quel momento i presenti hanno cominciato a pensare l'immaginario e pure l'allucinogeno. Rampelli, che era strafatto di idioma italico al bar, aveva le pupille dilatate. Con la mia proposta, dice, sono finito pure sulla CNN. La mia massima, il casino o lo fai bene o non lo fai. Chiamato sul palco, anzi sul piedistallo di legno intelaiato, ha spiegato che in Francia persino l'ex presidente Mitterrand, il socialista, era della sua stessa opinione. E poi aggiunge, i fighetti buttano qualche anglismo per fare il radical chic, ma io sono architetto e vi dico, pensate a cosa saremmo se tutti avessimo la stessa identità, non avremmo avuto il rococò, la cupola del Brunelleschi, difendiamo la nostra lingua madre. Un giornalista della radio ha perso a questo punto il filo, eravamo ai radical chic, esseri infidi e ripugnanti. Intanto la sala inala croce, gentile Prezzolini, Sofici, Gaetano Mosca, Pareto, Ortega, Igassè, Cuoco, Barche, Vico. Il direttore dell'albergo è indeciso se telefonare all'editore Adelphi o al 118, quando Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, cita il pensatore coreano, l'irreprensibile Jung Chun Lee. E a questo punto è dal pubblico che si alza il grido, ma chi è un calciatore? Sangiuliano lo confessa, oggi sono solo un ospite, ma la verità è che questa giornata è l'epilogo di una battaglia che ho cominciato a 14 anni. È il Marco Pannella del Vomero, una vita impiegata per rendere finalmente legale le destre leggere. Ma torniamo a Mollicone. L'Italia è mio padre, dice, l'Italia è mia madre, l'Italia è il mio popolo, ho gerarchie d'amore, vorrei che l'Italia fosse dei miei figli, voglio che resti l'Italia. L'operatrice della televisione stramazza, adrenalina nella sala di ristorante, chi addenta i sedani panni rigati al pesto, il girello brasato lascia cadere la forchetta, sciocca anafilattici a gogo, San Giuliano ancora, parla per 37 minuti e al 38 dice non posso leggervi tutta la mia relazione. Al minuto 36 aveva però precisato ho conosciuto giornalisti poliziotti che non bruciavano libri ma idee. Un giornalista di una testata politicamente corretta cade anche lui nell'immaginario e chiede a Pingitore: maestro, ma si può pensare l'immaginario o si può costruire l'immaginario? Siamo nella fascia oraria di Gigi Marzullo. Pingitore risponde: l'immaginario è una categoria dello spirito. A quel punto declama un sonetto che ha dedicato a Giorgia Meloni: a noi ci piace quando non ammorgia e manco vede Conte coi grillini e Lette fra Togliani e la Boldrini, tu sei la prima donna presidente e tu sei tu e tiello sempre a mente. Ecco, con questo sonetto, il sonetto di Pingitore, chiudiamo la descrizione e il racconto degli stati generali della destra, pensare l'immaginario italiano. Tra poco la seconda parte del Demone del Tardi, intanto dopo la pubblicità i titoli del GR. minuti, 6 minuti dopo le 8 e niente meno che Donna Summer con Hot Stuff a riaprire la seconda parte del Demone del Tardi. Donna Summer che oggi troviamo sulla prima pagina del Manifesto, che si parla della biografia sull'artista di Boston scomparsa nel 2012, una fantastica scusa per tornare a mettere in onda Donna Summer. Ma intanto da dove ripartiamo? Eravamo rimasti al pensare all'immaginario italiano e agli stati generali della cultura della destra, una destra che il 25 aprile potrebbe avere judo, perché si sta preparando il catalogo delle scuse, scrive Repubblica, per essere altrove il giorno della liberazione. Nel pezzo che firma Antonio Fraschilla a pagina 8 di Repubblica si parte per esempio con Francesco Lollobrigida, che in quei giorni sarà impegnato tra il Giappone e Barcellona, e se riuscirà andrà anche all'Agrifish in Lussemburgo. 25 aprile e il giorno dopo il 24, liquida la questione invece Lucio Malan, mentre il capogruppo della Camera Tommaso Foti teme le contestazioni della brigata ebraica e quindi non sa se ci sarà. Fabio Rampelli invece si porta avanti, dice: Fratelli d'Italia ha già messo alle spalle certe posizioni e le vere nostre battaglie sono altre, a partire dalla difesa della nostra lingua. Insomma, Rampelli non guarda al passato ma è proiettato nel futuro. Chi invece ci sarà è Domenico Gramazio, diciamolo, è un po' una rottura di scatole, dice: ma questa volta ci saremo, perché il 25 aprile non è solo della sinistra, anche se noi festeggiamo la liberazione del nazismo, mica dal fascismo. Domenico Gramazio, per la cronaca, missino, amico di Massimo Carminati, già senatore di Alleanza Nazionale ai tempi di Gianfranco Fini, che tiene poi peraltro a precisare: la Russa ha ragione, in via Rasella hanno ucciso degli italiani altoatesini innocui. Dicevamo che le prime pagine di oggi sono fatte del capezzale di Silvio, dell'identikit dell'orso. Non solo capezzale di Silvio, ma anche Galassia di Silvio, futuro del paese senza Silvio, per esempio. Tra i giornali che aprono sull'argomento c'è Domani: il tramonto di Berlusconi segna la fine di Forza Italia, mentre le condizioni del leader e fondatore restano gravi, nessuno scommette sul futuro del partito. Per gli azzurri è l'ultimo atto, indipendentemente da quale sarà il decorso della malattia del fondatore, scrive così Davide Maria De Luca. Domani, che come forse sapete ha cambiato direttore, è stato silurato all'improvviso Stefano Feltri, nuovo direttore il suo vice Emiliano Fittipaldi, forse perché De Benedetti non ha fatto in tempo a intercettare la vocazione direttoriale di Matteo Renzi, che come sapete è il nuovo direttore editoriale del Riformista. E allora ecco qua che La Stampa intervista il socio in politica di Renzi, Carlo Calenda, che dice: gli ho fatto un caloroso in bocca al lupo. Ho voluto però, chiarisce, definire una cosa: dovrà stare attento a chiarire che quello non sarà un giornale di partito, per capirsi non sarà l'Unità, il Popolo o l'Avanti del Terzo Polo. Dopodiché gli faccio i miei auguri, se questo è quello che vuole nella vita, figurarsi. Non c'è Letizia Prepasquale in casa Terzo Polo, mentre invece visto che siamo sulle colonne della Stampa, segnalo che in taglio alto il Giornale di Torino ha un'intervista con il presidente della Corte di Giustizia UE, parla Cohen Lenaerts: tutti gli stati tutelino i figli di coppie gay, dice, ricorda che sono almeno 2 milioni i bambini in Europa che adesso rischiano di essere discriminati. E poi vi dicevo che sulle prime pagine ci sono naturalmente Macron, Xi Jinping e Ursula von der Leyen, stante la visita importante dal punto di vista della diplomazia. In quanto agli esiti, chissà che c'è stata ieri a Pechino, l'Europa va a Pechino per chiedere a Xi di premere su Putin. Il Manifesto ci apre e titola: morra cinese cinese. Macron e von der Leyen a Pechino chiedono di riportare la Russia alla ragione, a Xi Jinping che promette di chiamare Zelensky al momento opportuno, che per Mosca non è ora. Schiacciata tra guerra in Ucraina e guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, l'Europa dovrà battere più di un colpo. Il Manifesto, che completa la prima pagina con la tensione al confine tra Israele e Libano, 34 razzi libanesi su Israele, tensione nella regione per il raid alla spianata di Al-Aqsa. Tornando al viaggio diplomatico di Macron e von der Leyen a Pechino, si scrive sul Manifesto anche dell'altro aspetto, un po' pace e un po' affari, e l'asse tra Cina e Bruxelles, la guerra fredda con gli Stati Uniti danneggia la UE. E nel pezzo firmato da Anna Maria Merlo si parla anche di tutti gli affari che Macron ha concluso nel corso della sua visita cinese. Sull'aereo del presidente c'erano anche una sessantina di imprenditori, conclusa la vendita di 160 Airbus e un'altra ventina di accordi per altre aziende francesi. Intanto partner, concorrente o rivale sistemico, il complicato triangolo tra vecchio continente e neo super potenza. Di che cos'altro si scrive oggi? Beh, per esempio si scrive del super commissario per l'acqua, promesse sull'acqua, titolo oggi l'Avvenire. Il CDM approva una cabina di regia e semplificazioni contro la siccità. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questa cabina di regia. Per esempio ne scrive La Stampa a pagina 6 come si sostanzia il piano anti siccità. Salvini verso il ruolo di commissario straordinario, ma senza fondi ad hoc, dovrà usare 7,8 miliardi già stanziati finora bloccati dalla burocrazia. Il decreto approvato ieri sera dal governo non stanzia un euro per superare un'estate a rischio razionamento d'acqua, puntando invece a disincagliare i 7,8 miliardi tra PNRR, fondi europei e nazionali bloccati dalla burocrazia, tanto che dei 4 miliardi stanziati dal piano di resilienza ne sono stati impegnati solo 300 milioni e del 1,2 miliardi dei fondi europei appena 200, ne servirebbero altrettanti per sistemare l'intera rete idrica, spiega una voce vicina al dossier. Abbiamo ancora una trentina di secondi. Beh, allora vi devo segnalare che un paio di grossi scoop oggi ci sono sui giornali. La Verità bis allo scoop di ieri, quando ci raccontava che miliardi del PNRR andranno ai migranti. Oggi invece La Verità titola: il PNRR da milionate per i morti dopo i migranti. Ecco i morti destinatari del PNRR. L'altro scoop lo fa, pensate un po', La Gazzetta dello Sport, che va a casa Retteghi. Siamo stati a casa Retteghi, Italia ti amo, ci dice Retteghi dall'Argentina. Ci sono notizie che riguardano il calcio anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che però apre con il milione e oltre di contribuenti, partite IVA già pronti per il concordato preventivo. Si parla di calcio sulla prima del Sole 24 Ore perché per il futuro dell'Inter rispunta Investcorp, allo studio un'accordata del Bahrain. E poi a pagina 19 c'è anche il Manchester United in vendita, ma il prezzo supera i 6 miliardi. Ma poiché in studio mi ha già raggiunto il professor Andrea Di Stefano, io a questo punto chiudo la pagina del venerdì del Demone del Tardi e apro naturalmente quella del giorno delle locuste.